come l'amico Salsano ormai non hanno bisogno di apprendere. Allora, per chi degli studenti fosse incuriosito, noi abbiamo anni fa fatto una guida che è stata esaurita, non so se l'avete mai vista, il ricorso alla tutela progettuale della ricerca universitaria, che l'abbiamo anche aggiornata, e l'abbiamo fatta proprio pensando che qualcuno volesse sapere come si faceva a brevettare, che succedeva. Ci avevamo messo pure le tasse da parte degli uffici, forse non è aggiornatissima, però se siete incuriositi si può fare fotocopiare, sì, insomma me lo una copia, ditemi che cosa devo fare, io quindi me la mando a lui, oppure mi date una mail e la mando, perché non abbiamo più il testo cartaceo, perché non avevamo i soldi per stamparla, quindi sì, quello elettronico te lo posso mandare,
esatto, ma domani lo mettiamo su, vabbè, su
vabbè, su Iune, sì, non è tanto non è una cosa aggiornatissima, ma, no, ma insomma, però già funziona, perché questa spiega, abbiamo tentato di fare una cosa operativa, abbiamo visto che hai avuto dei risultati, perché il problema è proprio questo, che molto spesso manca l'incrocio tra chi il tecnico e chi tutela, perché chi opera magari opera, ma non sempre è consapevole della tutelabilità, cioè del valore della cosa che fa. E invece chi è in grado di gestire il valore non conosce il fatto tecnico. Allora questo è il punto di incontro più importante, che mi sembra sia un po' anche uno degli obiettivi del lavoro veramente meritorio che Salsano con questa ricerca può fare, cioè quello di creare una consapevolezza che c'è la possibilità di incontro, nel senso che la possibilità di incontro c'è, perché certe volte io mi trovo a parlare, dopo questo libretto è capitato che persone mi dicessero: ma io sto facendo questo, e noi abbiamo detto: guarda che questo vale qualcosa, e invece può valere qualcosa, perché guardate, ormai la tutela riguarda, non so, anche l'agenda, quelle agende che hanno particolari cose per metterci le cose, sono brevettate, cioè ci sono dei brevetti che coprono delle indicazioni che noi non immaginiamo, ma ci sono dei brevetti poi ormai sono tutelabili, come questa ricerca poi vi segnala, sono tutelabili non solo le invenzioni, ma sono tutelabili le topografie dei prodotti a semiconduttori, le banche dati, sono tutelabili, seppure con altro cosa, modelli e disegni, modelli di design, modelli e disegni ornamentali, quindi è tutelabile tutto in realtà nel nostro ordinamento, è tutelabile una garanta, è tutelabile. Quindi il problema è l'esigenza di conoscere quali sono, che ci sono delle potenzialità di tutela, perché altrimenti non c'è l'incontro. Poi è chiaro che se qualcuno viene e mi telefona e mi dice: guarda che ho questa cosa, e mi dicono che negli Stati Uniti mi dicono che potrebbero pubblicare questa cosa al collega medico, io gli dico: guarda, se la voglio pubblicare ti ripresenti, e se la pubblichi perdi qualunque tutela. Quindi prima di pubblicarla, quando la pubblicano, compare dopo domani, entro domani bisogna comunque tutelarla, perché se non la tuteli perde il requisito della novità. Ecco, allora la funzione diciamo, di quello che volevo dire, che non è solo il brevetto, è la fissazione della idea in modo tale che noi possiamo farla valere. La fissazione dell'idea in modo tale che possiamo farla valere è proprio statisticamente in tre modi: o la usiamo noi, cioè la inseriamo in un nostro percorso di comportamento, o la trasmettiamo a un altro, e allora dobbiamo trasmettere un altro con vincolo di segreto, è la logica del know-how, cioè la proteggiamo. La prima è la Coca-Cola, la formula, il secondo è il know-how, cioè lo proteggiamo con un vincolo di segreto, cioè dobbiamo essere in grado di mantenere il segreto di qualunque idea, di qualunque conoscenza. Oppure, terza idea che la legge appunto ci mette a disposizione, quando ce la mette a disposizione, è quella di creare una privativa, cioè un vincolo che consente sull'idea di bloccare lo sfruttamento patrimoniale, lasciando la paternità dell'idea a chi opera, lo sfruttamento patrimoniale invece ai soggetti che non, al soggetto titolare, che rimarrà solo per un certo periodo con lo sfruttamento patrimoniale, un periodo che poi cambia, perché voi vi occupate di certi settori, ma a Scienze seguono le varietà vegetali. Per le varietà vegetali c'è un sistema di tutela che segue la stessa logica del brevetto per invenzione, dal punto di vista che c'è un diritto morale e un diritto cosiddetto patrimoniale, però è diversa perché lì si tratta di materiale vivente. Allora, essendo materiale vivente, la protezione è una protezione che in certi casi è più lunga e in certi casi è diversa. Quindi quali sono i dati che rapidissimamente posso segnalarvi? La prima è questa: è assolutamente importante che ragioniamo sul fatto che alla base c'è l'idea. Si diceva prima che non contano le idee, contano le persone. Non è vero, perché poi le persone contano se sono in grado, se sono portatori di idee. E allora l'idea di fatto conta. Prima cosa accadeva? Che forse 2000 anni fa questo sarebbe vero, perché 2000 anni fa, se lui voleva una persona sapere le cose che sa fare Salsano, lo doveva comprare come schiavo, e allora se lo portava pure nel 1500, se lo tirava nel castello e Salsano gli avrebbe venduto i quadri perché faceva le invenzioni. Adesso non è più così, perché l'idea è normalmente separabile dal soggetto che la crea, e quindi l'idea è alla base di tutto. E soprattutto, quando noi giuristi pensiamo che dobbiamo lavorare sull'idea, c'è da riflettere sulle potenzialità che l'idea può avere e sull'assoluta importanza di descriverla. Cioè, dovete pensare che il contratto di know-how, quello con cui si afferisce il know-how, cioè il segreto, è uno dei più difficili che esistano. Nella prassi dei trasferimenti internazionali di tecnologie, cioè quando noi trasferiamo un sistema di tecnologia, per esempio a paesi in via di sviluppo, c'è una difficoltà assoluta nel redigere il contratto. Perché? Un soggetto conosce la tecnologia e l'altro no. E quindi, e nemmeno gli si può dire qual è la tecnologia, perché se io quando propongo il contratto dicessi a uno di voi, io se mi date 1000 euro vi spiego una strada con la quale ogni mattina guadagnate 20 minuti per venire all'università, e voi dite 1000 euro, dimmi prima qual è la strada, se io vi dico qual è la strada mi dite 1000 euro, non vedo più. E quindi sostanzialmente, se non possono nella contrattazione inserire l'idea, e devo ottenere però un valore di corrispettivo. E quindi ecco perché dicevo a Caglia, io avevo detto, ma mettiamoci una logica, giusto per farlo vedere, che io lo do sui libri, almeno faccio vedere che ho fatto una cosa. E invece tanti anni dopo, questi qui, c'è stata una cosa che quel 2% valeva proprio centinaia di migliaia di euro, mi devono aver detto sì, perché se ne hanno votati, ci si votava un gruppo. E lì poi ci tenevano perché loro sapevano che c'era il 2%, si dovevano votare, quindi è venuto l'avvocato, intanto il collega proprio in segno di disponibilità le ha dato subito qualche migliaio di euro per fare una cosa, dica lì ai presidenti che non c'è nulla. E quindi è così. Allora, il problema è, il primo problema alla base del brevetto, io poi dico il brevetto, del know-how, è riflettere sull'importanza dell'idea, cioè la conoscenza. Pensate, soprattutto in certi settori, ci sono quelli che hanno fondato l'idea sull'inefficienza di un sistema altrui, su una caratteristica di un sistema altrui. Cioè, ci sono quelli che a Fiumicino vengono a prendere la vettura quando arrivate e ve la portano a parcheggiare al paese, così costa di meno, ve la riportano e ci guadagnano. e quello è fondato sul costo del parcheggio. CEPU ha un sistema che è ricchissimo, fondato sulla inefficienza del sistema universitario, che presenta posti dove si danno 11 esami in 11 mesi e posti dove invece non riusciamo a difendersi dalla concorrenza e però le cose si fanno seriamente. E allora il meccanismo è troppo chiaro, quando sa qui soldi, cioè l'idea l'hanno realizzata, un'idea fondata sulle pie. Allora bisogna ragionare bene sul tipo di soluzione che c'è sotto, cioè perché per poter trasferire un'idea io devo chiarire benissimo a me stesso cosa voglio trasferire. Perché diceva prima qualcuno, se io do l'idea, poi l'altra persona me la, se io gliela do me la sfrutta. No, e certo questo succede se io non la so da difendere. Per difendere l'idea, io devo difendere i risultati che posso avere con l'idea e devo coprirli tutti. Perché certo che se io realizzo...
Sì, però non posso fare un brevetto ogni volta che mando un progetto, perché sennò diventa
complicato. No, questo no, però devo ragionarci da prima, cioè deve essere proprio un'abitudine mentale, nel momento in cui voglio difendere qualcosa, devo poter sapere che in primo luogo posso dire, definire bene tutte le potenzialità, non una cosa generica. Il contratto di know-how non è un contratto come la compravendita in cui io ti do la penna, poi si vede, ma devo regolare. Se l'idea che cosa vuol fare, è un processo, un risultato, un bene, un procedimento, è un... Cioè, poi posso preoccuparmi di clausole, ci sono clausole di tutti i tipi, c'è una casistica infinita, in cui io dico, se quest'idea ha lo sviluppo di questo tipo, può andare bene a me, o è mia, o è comune, o ciascuno di noi la potrà utilizzare, o ciascuno di noi la potrà dare ad altri con... licenza, oppure ciascuno di noi ha una relazione sullo sfruttamento che ciascuno di noi due può fare, che l'altro ha fatto, oppure, cioè sono tanti tipi di clausole, possiamo prefigurarcele, cioè ecco, alla base di questo c'è forse un'altra indicazione che non vi ho dato, cioè noi abbiamo un potere assoluto, come giuristi abbiamo un potere maggiore di quello che la gente immagini, nel senso che in realtà voi non avete conoscenze giuridiche, però sapete che esistono i beni, i soggetti, questo lo sapete, ma in realtà il bene e il soggetto non sono potenzialità esterne, sono potenzialità che noi possiamo creare quando vogliamo. Allora, se noi questa sera ci fermiamo qui a vedere un filmetto, anzi la partita, perché c'è lo schermo, magari ci possiamo vedere la partita, questa sera questa stanza non sarebbe più un'aula, perché sarebbe un posto dove si vede la partita. Come si fa questo? Se il professor Salzano va dal dottore, al presidente, e gli dice possiamo usare l'aula questa sera per la partita, questa sera un contratto si chiama di comodato, cioè un prestito d'uso, l'aula è un bene nuovo diverso dall'aula, cioè noi non la chiamo più aula, ecco, e se domani ci vogliamo fare un'altra cosa è ancora un bene nuovo, quindi noi da un bene solo possiamo benissimo tirarne fuori quattro, se abbiamo diverse potenzialità di uso della cosa, ecco, oppure possiamo creare un bene che non c'è semplicemente perché gli diamo un valore di scambio. E quindi nel dare un valore di scambio a un bene che non c'è, dico a lui con cui mi sento più tranquillo che quando vede proprio che sarebbe finalmente possiamo chiudere, mi fa un segnale e poi così gli offro un caffè, così non vi ho rovinati del tutto. Ecco, allora c'è un valore di scambio, abbiamo fatto un valore di un servizio che può essere così, viene scambiato con un corrispettivo. E questo che contratto è? Un servizio contro un caffè. Non è vendita, non è permuta, però siamo liberi con la contrattazione, con la figura contrattuale, di creare il bene. E allora i beni li possiamo creare come li vogliamo creare. Ecco perché cioè, abbiamo una possibilità molto maggiore di quanto la gente a volte non immagini, di identificare, di individuare il bene giuridicamente in modo specifico, e quando lo individuiamo lo proteggiamo, lo scambiamo, siamo in grado di valorizzarlo, lo facciamo valutare, e questo lo dobbiamo fare, mentre invece da noi non c'è molta attenzione, perché da noi non si valuta il bene, ci disempiezzano milioni, miliardi se volete, voi fate un'assicurazione in internet, io non uso bene internet, non, magari, ma voi magari lo sapete fare, l'assicurazione in internet del motorino, come si fa? Vado lì, vedo il motorino, vedo quanto costa, scelgo quello che costa di meno e la prendo, premo un click. Ma sono sicuro che ho preso l'assicurazione migliore, cioè perché l'assicurazione non è mica fatta solo dal prezzo, sarebbe fatta dal prezzo se tutto il resto fosse identico, ma non è vero. Perché l'assicurazione è data dalla qualità del servizio, dal tipo di clausole che ci sono dentro il contratto, che magari sono due parole diverse, significano che se c'è un sinistro è coperto o non è coperto, da come funziona l'ufficio che mi deve liquidare i danni. Cioè, quindi, alla fine, se io non valuto bene la prestazione, cioè non valuto bene quello che è l'oggetto del contratto, non sono di quello. E troviamoci quando questo concerne delle idee, cioè qualcosa che funziona o che può funzionare, perché certo Salzano viene da me e mi propone qualcosa che gli sembra interessante, e intanto può succedere che capitano altre occasioni nell'università e io, siccome la cosa mi è sembrata interessante come la propone lui, quel metodo che propone lui lo applica a tutti gli altri e già gli sto svuotando l'idea, perché lui aveva qualcosa che valeva se era una cosa esclusiva sua, nel momento in cui l'ha applicato a tutti, certo, ha fatto è un benefattore della comunità e già lo fa in tante occasioni, però alla fine sul piano personale non ha quel risultato. Ecco quindi che noi siamo in grado, vi dicevo, di fissare l'idea, dobbiamo stare molto attenti, essere sensibili a questa esigenza, che cioè ci si può lavorare, bisogna lavorarci molto, perché voi siete portatori, ciascuno di voi quando ha un'idea, una soluzione, del fatto tecnico e del fatto economico. Io quello non lo conosco. Quando qualcuno viene da me e mi chiede, io gli dico, ma questa cosa poi cosa vale? A che cosa è utile? Perché io se no, come giurista, non ho una... Allora, se gliela devo proteggere, io posso proteggere delle cose come un valore di risultato o come un valore invece di procedimento. E guardate, tanto i contratti si possono fare in tanti modi, noi che abbiamo esperienza di gestione purtroppo lo vediamo. Io potrei dire che qualcuno quando ci vediamo qui ci porta 10 tramezzini. Allora potrei dire che è un contratto di somministrazione, si chiama, quello con cui c'è periodicamente mi danno cose. Se invece dico che qualcuno, che quello del bar, viene qui e ci organizza uno spuntino, quello porta ugualmente 10 tramezzini, ma io ho stipulato un contratto di appalto di servizi. Cioè mi cambiano le regole, cambia il contratto, il risultato è che mandiamo sempre 10 tramezzini. Allora, se noi lo vediamo da fuori, questi fenomeni li vediamo come un qualcosa che ci si impone, fatto così, se noi lo vediamo da dentro e quando abbiamo un'idea noi siamo dentro, noi dobbiamo riflettere su come possiamo strutturare l'idea, perché per esempio certe idee si ottengono e si proteggono collegandole. Non so, mi è capitato uno che anni fa, cioè che abbiamo persone amiche, uno che dice che in fondo aveva un sistema, un ristorante col quale voleva privilegiare l'uso dell'olio. C'è l'enoteca e per gli stranieri, per gli americani che piacciono queste cose, l'uso dell'olio, quindi una dieta, una cosa fatta bene. E certo che fare questo non è che tu questo lo puoi proteggere che brevetti, però andando a vedere se tu abbini l'uso dell'olio a certi consumi e a certe regole dietetiche, con studi sanitari sul dosaggio e cose, poi crei un marchio su questo sistema e quindi blocchi l'immagine e la colleghi al percorso di metodo, poi fai realizzi tutti i cosi gradevoli per come dosare il prodotto, eccetera eccetera, ebbene in qualche modo una protezione arrivi a farla. Se un sistema del genere, cioè questa idea complessa, la proponi a una catena di ristoranti americani, e questa idea vale.
Cioè, se io modifico uno dei passaggi del motore chiaro, un passaggio sostanziale.
Sì, ma è difficile che riesci a entrarci se l'hai studiato da prima, perché se tu studi da prima il sistema è fondato di un collegamento tra l'immagine che tu blocchi. Capito? Perché tu la Coca-Cola hai la bottiglia di un certo tipo, cioè ci sono delle cose che tu riconosci e quindi blocchi lì l'abbinamento è tra il know-how e il marchio, e il marchio ha una protezione che non è come quella del brevetto, è una protezione rinnovabile nel tempo.
McDonald's.
E beh, ma tu qualunque sistema di franchising è un sistema che collega in genere il marchio al brevetto. E infatti quando noi abbiamo un sistema, se il sistema lo fissiamo, il sistema diventa trasferibile, perché io posso trasferire, e sostanzialmente marchio e brevetto insieme sono sostanzialmente equivalenti a un'azienda a certi fini, cioè perché sostanzialmente se io trasferisco, se uno che realizza un certo sistema trasferisce marchio e brevetto, gli applicano l'articolo 2112 del codice civile, perché certo i lavoratori dipendenti che rimangono a fare nell'azienda, una volta essere tornati marchio e brevetto, la produzione si fa altrimenti. Quindi se la Coca-Cola o la pasta a Barilla scoprire che ne so, o le cose così, scoprire che le producono a 500 metri da qui, perché c'è su licenza scritto piccolo piccolo, è una licenza di marchio, il trasferimento di brevetto, praticamente quelli producono un prodotto e cambia. Quindi il meccanismo è questo, che a seconda del tipo, della tipologia, ecco perché se vi guardate queste cose vedete sono tantissime le situazioni, è possibile lavorare sulla definizione, e questa è la base della proteggibilità. Allora occorre un incontro tra chi è portatore della idea di base, cioè il tecnico, e chi è in grado di fare la valutazione economica, perché poi c'è il fattore economico anche importante, e chi giuridicamente la deve formalizzare, perché poi il giurista deve essere uno in grado di capire che non è tutto equivalente, quindi deve essere un salto su misura, non uno che incasella. Noi abbiamo delle situazioni all'università, i due spin-off che sono partiti sono diversi, uno è di medicina, uno mi sembra di ingegneria, mi sembra che sia d'amico, mi sembra, non ricordo, ma alcune cose sono diverse.
L'università partecipa.
Partecipa, sì, però abbiamo usato lo stesso tipo di principi, ma molte cose cambiano, perché cambia proprio la logica del tipo di protezione, del tipo di interessi, del tipo di interlocutori. Quindi, e questo me lo sa dire il tecnico, perché io certo che non mi intendo né di medicina né di ingegneria, io gli dico guarda così, però è certo che non so, l'invenzione meccanica, lei diceva l'invenzione meccanica prima, vuol mettere l'invenzione meccanica e l'invenzione microbiologica, ma sono due cose totalmente diverse, perché non esiste, sono invenzioni, la legge sulle invenzioni è uguale, ma l'invenzione a seconda del settore ha le caratteristiche. D'altra parte la stessa.
Per quanto riguarda il software?
Il software è ancora diverso, perché il software è protetto da noi con il diritto d'autore, però anche il diritto d'autore, se voi ci pensate, copre un quadro, la musica, la letteratura. Allora, che succede? Che se lui mi sta antipatico e scrive un libro, io posso comprare tutte le 1000 copie del suo libro, le compro tutte e le brucio. Mica ci rimarrà tanto male, gli hai un sacco di diritti d'autore e ne stampa altre 1000. Se invece il quadro gli compro l'unico quadro e lo brucio, gli creo un danno, perché nel quadro il supporto diciamo materiale è un supporto che entra nella struttura ed è indissociabile dall'idea, e quindi io compro il quadro, lo metto in un angolo e in fondo lo danneggio. Allora è chiaro che la tutela del quadro, se io lo dovessi tutelare, deve essere pensata diversamente dal libro, e ancora diversamente il libro dalla musica, perché l'edizione musicale che mi importa, mica vado a vedere quanto ho comprato, magari mi interessa se ho venduto uno spartito alla Rai, mi fanno gli spettacoli, è diverso dal libro, perché il libro invece ha una fruizione di tipo diverso. Allora ogni idea,
io parlando con la parola del software, a un certo punto, se io prendo il partito software, cambio 3 sotto programmi, 10% delle istruzioni, quello non è più protetto.
Non è più protetto, vabbè, lì poi ci sono tutte le valutazioni su come si procede, però ci sono adesso tutti i problemi, perché adesso io avevo studiato di recente, mi è andata a vedere una cosa sui format. Ci sono veramente un sacco di cose in tutti questi settori, su ogni opera
no, e sicuramente cioè, dovrebbe essere protetto il diagramma di punti.
Stavamo cercando di fare un brevetto, quindi lo cercavo se c'era qualcosa di simile fatto
su internet, lei questo si deve farlo, se è incuriosito. Si va sulle banche dati, quelle per fare la ricerca su quella mondiale, si può fare.
Sì. E ho visto che c'era persone che producevano, brevettavano una macchina con tutto lo spaccato, eccetera, e poi magari questa macchina c'era di particolare un sistema di estrusione con una vite, che aveva brevettato questa, quella dopo l'aveva brevettata con due sistemi accoppiati, l'altra con tre.
Però scusate, sulle invenzioni c'è pure un problema però di invenzione dipendente. Cioè, intanto che è protetto il brevetto precedente, io ho scritto il brevetto precedente, l'invenzione deve passare attraverso il brevetto precedente.
Ah, okay.
E c'è tutta una dicitura, no, come? Tant'è che io posso ottenere la licenza obbligatoria persino sul brevetto precedente, una licenza obbligatoria è prevista nel caso in cui ci sia comunque anche la reciproca. Perché è chiaro che se io faccio una cosa leggermente migliore di un altro,
era quello che non credo come si era voluta la cosa.
No, queste sono tutte cose disciplinate, sono tutte attività disciplinate, così come nei contratti di know-how noi dobbiamo preoccuparci di mettere le clausole per quello che può succedere. Cioè insomma ecco, quello che così da segnalare, se questo teoricamente adesso non chiudiamo, ma è che voi intanto vi date un'idea a queste cose sul fatto così sapere che esistono queste protezioni. Poi la protezione va studiata, perché deve essere fatta insieme da chi il fatto tecnico, economico, giuridico vanno fatti insieme, perché non può essere fatta separatamente, perché sennò non si lavora, però deve essere fatta sapendo che c'è su tutto una preoccupazione, perché guardate, è una possibilità di soluzione, perché guardate, non c'è soluzione che, in genere c'è soluzione di tutto, perché noi riusciamo a fare anche i contratti più importanti, cioè per la contrattazione bisogna sapere che bisogna regolare, certe volte, anzi è semplicissimo questo, vi dico, perché certe volte ci sono degli aspetti che siccome sono nuovi, se io li inserisco, noi abbiamo un'esperienza che sto cercando da quando seguo all'università, questo a fare dei contratti e convenzioni, il segreto è questo, che proponiamo di fare il contratto noi, siccome c'è una naturale edilizia nel mondo, quando diciamo, vabbè, provo a fare una bozza io, l'altro mi dice va bene, statisticamente quando io propongo un testo contrattuale, l'altro mi modificherà il 10%, ma il 90% è quello pensato da me. Allora, le clausole che sono quelle relative a questi aspetti più apparentemente più particolari sono clausole che siccome molto spesso sono eventuali, sono marginali, quello dice vabbè non ci mette niente, certe volte mi dicono ma quanta roba ci hai messo, sta cosa qui, non fa male a nessuno e passa, perché è un po' una tecnica contrattuale questa, certamente si può anche mettere, sono quelle cose di cui si sa che lui ci viene, e su quelle saremo più stretti, perché sennò che negoziazione di fa, e quelle invece che vogliamo far passare sono le clausole diciamo, apparentemente neutre. Se facciamo, ma un po' la redazione di un contratto è una cosa nella quale chiaramente si scontano tutte le parti e non è naturale. Però normalmente il meccanismo è questo, che se noi lo facciamo, noi in genere regoliamo degli aspetti. Due cose ancora voglio segnalare. Una è relativa a queste idee che si diceva poi del trasferimento, che il trasferimento si può fare col contratto, contrattualmente, e i contratti possono essere un contratto di know-how, per esempio. E d'altra parte, se non si fa il trasferimento, no? O non lo usiamo direttamente noi, per esempio l'università normalmente non le usa, non abbiamo fatto niente. Cioè non vale niente, che ce ne facciamo di avere un portafoglio brevetti senza mica di scambiarli. Però il trasferimento, anche nel trasferimento, il contratto prevede modelli assolutamente alternativi tra loro, tra i quali possiamo scegliere, faccio esempi banali, se io dicessi a uno di voi che facciamo, tiriamo fuori gli appunti di queste quattro cose che dico, quello di voi che magari ha ascoltato mi dice, vabbè, però i miei appunti e poi li dai sistema. Allora io gli posso dire, se lei mi dà i suoi appunti, lui dà una somma X. E questo è un contratto di scambio. Invece potrei dirgli, noi facciamo una società, lei mi dà gli appunti, io li rivedo, vendiamo gli appunti e dividiamo. Allora la logica dello spin-off è questa, cioè invece di gestire lo scambio, gestire la condivisione, che poi è sostanzialmente quella stessa logica che fa sì che ogni condivisione sia alternativa al subappalto, cioè le imprese possono subappaltare, oppure perché i contratti consentono tutti gli scambi, e con i contratti poi, indirettamente l'ho detto, è importante dirlo, si possono creare anche le figure giuridiche di soggetti, perché il soggetto è in realtà soggetto giuridico, vi avevano detto, soggetto adesso a fisica, adesso a giuridico, è in realtà una tecnica di struttura dell'azione, cioè serve a strutturare l'azione, nel senso che se io dico che costituisco una società di responsabilità limitata, e sono sempre io, questo unico però qui agisco con assemblea amministratori di dire, cioè gestisco la struttura, e quell'altra parte me la faccio come persona fisica. Allora, al Comune di Roma o all'università conviene gestire attraverso una società certi rapporti. Ai frati che producono il liquore non conviene costituire una società per produrre il liquore, perché se no lì dovrebbero rispettare tutte le regole di mercato, mentre quando dicono che lo fanno in convento è un'attività strumentale, e se rispettano o no gli orari di lavoro, le regole così, nessuno glielo può andare a controllare, perché è un'attività dei prati. E magari la madre di cui poi è buono, però voglio dire, gli abinieri non andranno lì a bere, perché non si può fare. Se invece fosse una società commerciale, dice, scusa un attimo, chi lavora qui tra l'edizio è stato assunto, è regolare, e non esiste. E quindi, in fondo, la struttura dell'azione è gestita, perché poi l'azione viene fuori a seconda del soggetto, di come è organizzato il soggetto. Allora, quando noi abbiamo la possibilità di creare il bene e di creare il soggetto, praticamente siamo in grado di avere tutta la logica del trasferimento tecnologico, perché se io creo l'idea, la trasformo in un bene e creo il soggetto che la gestisce, sostanzialmente autonomizzo un'iniziativa economica. D'altra parte, i calciatori che hanno la società che fa il merchandising hanno una società che nasce e vive per gestire l'immagine, cioè staccano la loro immagine, la mettono in società, quindi la conferiscono, la valorizzano e la gestiscono autonomamente. Gestendo autonomamente hanno separato da loro e non conviene a loro, d'altra parte, gestirla direttamente. Però è un esempio, una scelta, potrebbero anche gestirla direttamente, per carità, però ecco, a seconda delle situazioni, come dicevo, la scelta può essere quella di creare un soggetto di non studiare. Quindi insomma, ecco, scusatevi questa cosa molto confusa, però il punto, se doveste seguire un percorso, questo dovrebbe essere guardare un momento quali sono le le logiche di tutela, di un panorama delle tutele, questo non sarà giornalistico, ma insomma un'idea era. Poi, come si possono valorizzare le tutele? In questo libretto, che se volete comunque il nome che lo do lo stesso, questo si chiama I nuovi beni, ed era, che abbiamo fatto insieme economisti e giuristi, l'individuazione del bene e la valutazione, cioè come quando si ha un'idea oppure un bene della conoscenza si valuta, poi la produzione, cioè come si crea, la protezione, cioè le tecniche di protezione di tipo diverso, poi il trasferimento e poi i nuovi beni e il mercato, che arriviamo anche ad altri scientifici, alla promozione di imprese, alla consulenza, ma insomma ecco, è la colorazione nel mercato. E se siete curiosi di questo pure potete darci un'occhiata, sono dei nuovi beni, è solo 24 ore che lo pubblico, che è una cosa che hanno fatto anni fa l'economia, perché secondo me sarebbe importante saper gestire queste logiche e certamente ce ne sarebbe bisogno anche da noi, nel senso che noi, il problema che abbiamo noi per esempio qui all'università è che non c'è tranquillità nell'incontro. Perché adesso ormai la legge sui ricercatori, la legge del codice della proprietà industriale, prevede che il ricercatore universitario possa avere sostanzialmente un vantaggio determinante sul brevetto. Tant'è che i nostri ricercatori che brevettano non hanno intenzione di prendere loro la titolarità, ci rinunziano. Perché sostenere tutti i costi del brevetto e poi gli investimenti e del trasferimento non gli conviene, perché prima c'era l'eco premio sulle invenzioni, ci sono tante logiche quando l'invenzione è realizzata insieme, però prima c'era un eco premio che era qualcosa come il 20%. Ricordo che avevo visto una sentenza di Cassazione e mi raccontavano di un caso in cui c'era uno che aveva inventato una cosa come dipendente di una società legata all'allora telefonia, settore telefonico, e aveva avuto, e l'azienda aveva brevettato questa cosa con brevetto internazionale. Lui aveva chiesto l'equo premio, l'azienda gliel'aveva negato dicendo non va bene perché in realtà il tuo contributo non è stato, non era importante, e poi però gli aveva detto anche che l'idea poi in fondo non valeva. Allora questo ha ricorso e il giudice del lavoro ha fatto una chiamato consulente tecnico, gli ha dato torto, ha ricorso in Cassazione. In Cassazione la Cassazione ha cambiato orientamento rispetto a un orientamento precedente che aveva. Mi ricordo perché avevo parlato con il magistrato e proprio per caso conoscevo delle vicende lì, e ha detto che l'azienda, se avesse voluto dire a lui che non lo poteva fare, poteva chiudere il brevetto. Invece si era tenuto il brevetto e negava il diritto a lui dicendo non era originale. E quindi la Cassazione gli ha riconosciuto il compenso, creando un certo problema all'azienda, perché l'azienda per questa questione aveva messo in bilancio un euro, no, un euro. Quando tu ritieni che vinci la causa ci metti un euro. E invece la cosa riguardava invece qualcosa come era miliardi, aveva messo una lira ed erano 64 miliardi che gli devo segnare. E quindi credo che gli amministratori abbiano avuto un momento difficile, perché, perché il 20% di una cosa non è poco, ma adesso per l'università non è il 20%, è di più, arriva fino al 70%. Quindi
c'è una quota di partecipazione.
Dipende dalla quota di partecipazione dal lavoro, però voglio dire è importante, quindi sapete, se non realizzo un'idea, oggi non è escluso che un'idea possa valere 10 milioni di euro, e se un'idea vale 10 milioni di euro, avere qualche milione di euro, però questo è il dato, che si deve procedere piano piano, perché l'idea in genere si sfrutta dopo, cioè è lento il percorso, non c'è immediatamente il risultato, cioè è difficile che l'idea il risultato, se vai a collocare il DNA nel mercato immediatamente, ti danno poco, perché l'esterno io lo vedo quando facciamo queste contrattazioni per l'università, insomma, la gente, già il nostro ricercatore, se ti offrono 100.000 euro, già comincia a dire a me sembra abbastanza, cioè, quindi sai che deve essere su 100.000-150.000, in questo momento va benissimo, e quindi è un discorso difficile. Allora in questo conviene nei contratti di know-how tenersi una royalty, oppure questa procedura dello spin-off, cioè collegarsi con l'impresa, perché allora in quel caso rimangono tutti i diritti. E questo è un po' il meccanismo che conviene. Mentre invece il problema vero che poi c'è è che in genere l'idea non è più realizzata come faceva l'Archimede Pitagorico in Topolino, che creava le idee, poi c'era un immobile che creava i nipoti. L'idea è realizzata in genere su indicazioni, prima si diceva ci indicano i temi di ricerca oppure ci finanziano addirittura la ricerca, cioè magari potrebbe dare una quadra comunitaria, volevo. Allora in questi casi a volte la tutela non c'è, nel senso che i diritti sono già acquisiti dagli altri, oppure comunque la tutela è tutela di un gruppo, cioè non di un singolo.
L'agenzia spaziale chiede il cofinanziamento all'impresa, dopodiché c'è una quota a parte.
È una quota, beh, poi ciascuno se la regola, ecco appunto io quello che voglio dire è che bisogna preoccuparsi anche di questo prima, è perché giustamente se siamo qui 10 a lavorare sulla stessa idea dobbiamo preoccuparci, perché poi se davvero l'idea avesse qualcosa, sentire che magari c'è una soluzione che dà 80 ad uno e 20 a tutti gli altri.
Dipende dall'investimento, in quel caso dipende dall'investimento che fanno in quel progetto.
Sì. Però ecco, tutto questo è tutto giuridicamente organizzabile, cioè si può organizzare contrattualmente. Ti ringrazio.
E sai l'ultima cosa sull'agenzia spaziale, hanno una commissione